Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con un ospite che non so chi sia perché non me lo dicono mai prima, non si fidano, eppure è chiaro che potrei presentarlo meglio di loro. Ovviamente sto parlando di Sergio Albertoni e di Valerio Corzani.
Sì, sì. Potrebbe presentare meglio di noi.
La vanagloriosa nostra annunciatrice, diciamo.
Ormai
così.
La subiamo così in suplesse, sì, però sì, direi. Sì. Beh, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, ben trovato. E questa sì, la cosa vera è che ci sono promiscuità sonore, si è già capito dalla sigla.
E come, ce ne saranno davvero tante. Ci sarà anche un ospite con noi, questo sì. Per la fortuna del nostro pubblico naturalmente, e noi lo introduciamo così.
Entri sua maestà Paolo Falvi.
Ah, buongiorno. Buongiorno. Che meraviglia, grazie. Ma noi dovremmo, come dire, assumere la bande des Aubois du Roi qui dal vivo per introdurre ogni volta.
Ogni puntata, sai che abbiamo già un charter che spesso arriva con le Vartina.
Esatto, potremmo
sono
metterci
un coro
anche
finlandese. Adesso le spese del programma poi
si lievitano, ma vediamo di fare domanda, vediamo, insomma. In questo caso una marcia di attenzione Jean-Louis Lully. Chi era costui? L'ultimo genito di Jean-Baptiste, ben più noto. La bande des Aubois du Roi. Beh, è un gruppo eccezionale, secondo me.
Dove l'avete trovato?
Quelli veri erano les Violons du Roi, evidentemente, quelli storici.
C'erano i Violons du Roi, un'orchestra di archi, praticamente. Poi c'era anche la Bande des Aubois, che era l'orchestra di fiati, cioè era rappresentata da oboi, i rappresentanti contralti degli oboi, quindi che si chiamavano i taille, e i fagotti. Con percussioni annesse se necessarie.
E in questo caso tra gli oboi anche quello di Paolo Falvi, c'era sì. Paolo Tognon, c'era esatto. Ruggero Vartolo, Simone Zanganti ed altri.
Un sacco di gente, sì.
E in questo piccolo esempio che abbiamo usato per introdurlo, lui è oboista ma non solo, è anche flautista, quindi specialista di flauti dolci o diritti o a becco, come
esatto.
Preferisci chiamarli.
Flauto dolce.
Anche direttore d'orchestra.
Sì. Concertatore, via.
Per quanto riguarda i flauti, gira con un camper, l'ho visto, perché sono veramente tanti. E per quanto riguarda invece l'atmosfera, anche un po' così regale con cui l'abbiamo accolto, devo dire che è normale perché si è perfezionato al Conservatorio Reale dell'Aia.
Ah beh,
in Olanda, quindi tra le tante altre cose che ha fatto Paolo. E l'altra cosa che mi incuriosisce, hai fondato tanti gruppi, che può essere anche una cosa perigliosa. Cosa ti spinge a inaugurare un percorso come questo? Perché essere, diciamo, sideman è molto più comodo.
Beh, ovviamente ci vogliono gli amici per formare dei gruppi. E molto spesso, purtroppo, la vita porta anche a dividerci e quindi qualche volta i gruppi smettono di essere tali.
E
quindi si ricomincia, si trova nuove situazioni, ci si può anche trasferire dal punto di vista anche fisico da un paese all'altro, da una città all'altra, e quindi trovare nuove conoscenze, nuove situazioni.
Qual è stato il gruppo che ricordi con più orgoglio, diciamo così, che ti è sembrata un'avventura veramente gestita e finita bene?
Non è finita bene, ma ricomincerà, perché mi piace molto ovviamente l'Orchestra Barocca di Bologna. È stato un gruppo che è nato nel 95 circa, con alterne fortune. Siamo riusciti ad andare anche in festival molto importanti, come il Festival di Regensburg in Germania, che è un festival specializzato appunto in musica antica, musica, con strumenti storici, insomma. E ci siamo andati anche due volte, e forse anche una terza nei prossimi anni, perché sono in contatto con, siamo diventati ormai amici con i coordinatori del festival, e quindi forse ritorneremo nel 24 o nel 25. Programmi sempre ovviamente interessanti, ma comunque il pubblico tedesco è sempre estremamente accogliente. Fate attento, l'ultima volta siamo andati infatti con un enorme, lunghissimo oratorio di Galuppi, di Baldassarre Galuppi, quasi 3 ore di musica, e con 6 cantanti, orchestra, e cioè molto, molto interessante. Per la prima volta fu fatto questo Hiahel, che è stato appunto un oratorio che venne eseguito per la prima volta a Venezia, oltre negli ospedali veneziani, e le cantanti erano solo donne, perché ovviamente negli ospedali c'erano solo le ragazze che suonavano e cantavano, e quindi è stata una prima riscoperta mondiale, e il pubblico tedesco l'ha accolto con molto, molto entusiasmo.
Beh, un'attività intrigante, dicevi Valerio, che ha fondato diversi gruppi, ma fondarli è relativamente facile. E poi bisogna tenerli in vita, perché l'ensemble La Stree di Torino, ad esempio, la Tripla Concordia di Genova.
Sì. Ensemble La Stree di Torino con Giorgio Tabacco, che era il cembalista di riferimento. Esiste ancora, fanno ovviamente meno concerti di una volta, ma insomma esiste ancora come gruppo. Ovviamente ci siamo un pochino allontanati, ognuno ha fatto un po' le sue strade, le sue scelte, però come gruppo esiste ancora. Tripla Concordia è stato un gruppo genovese insieme a Lorenzo Cavasanti, un flautista eccezionale che ora insegna al Conservatorio di Bolzano, e con Sergio Ciomei, un cembalista di primissimo livello, Caroline Beursma, violoncellista olandese trapiantata ormai in Italia da tantissimi anni.
Beh, da oggi sentiremo ottima musica barocca, ma non solo.
Dedicato a te, dedicato a te.
Bene, la nostra sigla marzulliana, no? Che si fa una domanda e si dà una risposta. E dove andiamo a parare?
Sì, a questo punto verrebbe da stopparla qua, perché va bene così, è un lupo continuo, esatto, e possiamo stare una mezz'oretta. Però no, in realtà Faldi agisce a Bologna, e noi a Bologna stiamo col prossimo musicista, che è nato nelle Marche, ma in realtà vive e registra, insomma, inaugura i suoi percorsi artistici proprio da Bologna. È stato anche un nostro ospite, si tratta di Emidio Clementi.
Ah, è vero, sì, me lo ricordo.
Che è anche il leader di Massimo Volume, ma che da qualche tempo, nel senso che è appena uscito il terzo progetto di una trilogia dedicato a grandi scrittori rivisitati. Ricordiamo, no? Lui è uno che fa spoken word, recita, sì, sostanzialmente, o testi suoi, e in questo caso il materiale di un grande scrittore americano, Sam Shepard. Model Chronicle è l'ultimo album che è uscito, e in questo album, e qui torniamo alla nostra rubrica, c'è anche un pezzo che è tratto appunto da un racconto di Shepard, che si intitola Portavo il ghiaccio a Nina Simone.
Ah, che bello.
Quindi c'è quello che ci deve essere in questa rubrica, cioè un riferimento esplicito, nome e cognome, a qualcuno, in questo caso alla grande cantante soul, un grande omaggio, un tenero omaggio a questa grande soul singer, e un pezzo in cui ci sono anche però voli d'archi, fiati che si librano però senza enfasi, come fanno questi due musicisti quando arrangiano. Sentiamo.
Portavo il ghiaccio a Nina Simone. Era sempre gentile con me. Mi chiamava tesoro. Gliene portavo un secchiello pieno per rinfrescare il suo scotch. Lei si sfilava la parrucca bionda e la gettava per terra. Sotto i capelli erano corti e neri come il pelo di un agnello appena tosato. Poi si toglieva le ciglia finte e le incollava allo specchio. Aveva le palpebre carnose, dipinte di blu. Mi faceva venire in mente una di quelle regine egizie che avevo visto sulle pagine del National Geographic. La pelle luccicava di sudore. Teneva un asciugamano blu avvolto attorno al collo e se ne stava china in avanti, con i gomiti puntati sulle ginocchia. Il sudore le colava sul viso e bagnava il pavimento tra i suoi piedi. Chiudeva sempre la sua esibizione con Jenny il pirata di Bertolt Brecht. Interpretava quella canzone con un senso di profonda rivalsa, come se avesse scritto lei stessa le parole. Il suo spettacolo mirava la gola di un pubblico bianco, poi al cuore. Era una raffica mortale a quei tempi. Ma a stendermi del tutto era sentirla cantare You'd be so nice to come home to, da pelle d'oca. Magari ero in giro a raccogliere i bicchieri di whisky sour e lei attaccava una specie di frana dissonante al pianoforte, con la sua voce spettrale che si insinuava in quell'ammasso di accordi. Non potevo fare a meno di alzare gli occhi verso il palco e restavo lì, immobile, a fissarla per tutta la durata del pezzo, mentre le mie mani continuavano a lavorare. Una sera ho rovesciato una candela proprio mentre lei eseguiva quella canzone. Cadendo, la cera bollente è colata sul vestito di un uomo d'affari. Sono stato subito convocato in direzione. L'uomo d'affari se ne stava lì impalato con quel lungo schizzo di cera indurita sui pantaloni. Pareva si fosse venuto addosso. Sono stato licenziato quella sera stessa. Fuori in strada sentivo ancora la sua voce attraverso i muri del locale. Sarebbe il paradiso se tu tornassi a casa.
È un vero e proprio ritratto in musica, non sì, è soltanto pratica, una citazione sì, nel titolo.
Questo poteva entrare anche nella rubrica Spoken Music, sì, effettivamente. Sì, sì. Beh, io proporrei a Emilio Clementi un sequel di questo brano che è Io porto il ghiaccio a Lisa Simone, che è la figlia. Sì. Che probabilmente gradirebbe, per cui
gli porti direttamente il whisky, altrimenti, visto che di quello poi si parlava, il ghiaccio serviva a quello. Qui c'erano a suonare anche altri due musicisti che sono stati ospiti di Babilonia, Fabio Rondanini alla batteria e, se non sbaglio, anche se ora mi viene il dubbio, Francesca Baccolini l'abbiamo avuta sicuramente ospite in qualche brano trasmesso, ecco, non so se proprio come...
Ormai è più facile dire chi non è venuto a Babilonia, ai lui, perché ne vale la pena, credo. Beh, a proposito, non abbiamo detto che oggi ospite Paolo Faldi, oboista, credo che sia il primo oboista che ospitiamo.
È vero, sì.
Credo.
È vero, e questo dovrebbe segnalare anche il fatto che voi oboisti siete abbastanza ricercati, perché diciamo non c'è la stessa folla dei chitarristi, ecco
detta così è più gentile. Beh, in effetti io dovrei anche chiedere scusa all'amico Federico Cicoria, primo oboe della nostra orchestra, che prima o poi però inviteremo. Certo. Lo conosci?
Sì, di nome sì, di persona no.
Lo salutiamo intanto, ma ci stiamo distraendo, anzi abbiamo distratto l'ospite, ma volutamente.
Ebbene sì, ecco. Ti è mai rotolata addosso una fisarmonica, Paolo?
No.
succede.
Questa è una piccola sigletta che introduce quello che noi abbiamo chiamato il salto nel buio, che è appunto metaforicamente è rivisitato da questa fisarmonica che rotola via. E in realtà adesso ti facciamo ascoltare un brano senza dirti nulla, ma non è un quizzettino, vogliamo proprio sapere che tipo di suggestione ti accende. Che cosa ti è piaciuto di questo ascolto, cosa ti ha irritato, se c'è.
Ok.
Ecco qua, svelo subito la data perché è importante, 1951, data di registrazione.
Un po' si sentiva dalla qualità sonora, fantastico l'oboista, aveva qualche timbro di corno inglese però ogni tanto, quindi non so se fosse un corno inglese acuto o perché a volte andava in basso. Quindi...
Beh, però il brano
bravissimo.
Si intitola Oboe Mambo.
Allora, quindi, Mambo, sì, certo.
Quindi porta piuttosto verso le regioni di Macito.
Sì, che era un grande...
afro-cubana, insomma, era davvero una grande orchestra in questo caso. Sì. Con Mitch Miller, un personaggio davvero interessante da scoprire o riscoprire. Oboista, ma anche direttore di coro, produttore discografico, dirigente poi di industria discografica. Come oboista, beh, basti dire che ha suonato con Leopold Stokowski e ha eseguito la prima americana del concerto per oboe di Richard Strauss nel 1946. Poi invece come produttore si è occupato di Tony Bennett, di Jimmy Boyd, di Guy Mitchell, di Percy Faith, insomma.
Sì, mi ha colpito il fatto che non ci fosse in un Oboe Mambo un assolo di oboe. In realtà... ripeteva un po' la melodia, però insomma sì.
Però ecco, quello che mi piaceva di questa registrazione è che spesso lo strumento viene snaturato, succede anche al fagotto quando esce dal suo repertorio e va in musiche, diciamo.
Però vuol dire anche che forse gli strumenti sono anche questi un po' canalizzati in determinate situazioni, no? L'oboe deve fare musica classica perché sì o perché no. E quindi trovarlo anche in altre situazioni, in altri modi, in altri tipi di linguaggio musicale, vuol dire che alla fine la musica è veramente universale.
Quindi... Vedi che Paolo Faldi è babilonico.
L'abbiamo già tirato
sono abbastanza
dalla nostra
babilonico,
parte. Sì, sicuramente.
Beh, ora è giunto il tuo momento, nel senso che noi ti abbiamo chiesto di portarci un po' di musica. Cosa ci propone?
Allora, ovviamente col gruppo Orchestra Barocca di Bologna.
Certo,
abbiamo introdotto prima, che volevo finire anche un pochino forse il discorso, nel senso che ha avuto un tragitto un po' travagliato, anche se appunto nei primi anni 2000 è stato molto interessante con quelle cose che ha prodotto e fatto. Poi ovviamente ha subito un pochino la situazione burocratica delle associazioni varie, che è sempre molto... molto complicata e difficile, farraginosa a dire poco, e quindi è stata un pochino chiusa. Però adesso, con molti amici bolognesi e molti ragazzi bolognesi che ora si trovano a suonare il violino barocco, violoncello, eccetera, cosa che una volta era un pochino più rara, invece adesso, tramite anche grazie al Conservatorio di Musica, dove ha appunto classi di strumenti antichi molto interessanti, di violino barocco in special modo, sono usciti fuori tantissimi ragazzi che suonano benissimo, e quindi l'idea di radunarli ulteriormente, di fare un'orchestra locale, mi è rivenuta, diciamo così, di voglia. E con altri amici ci siamo messi di mezzo, e quindi speriamo di in futuro di vederla all'opera, futuro prossimo e non remoto.
Ecco, tu sei diplomato in oboe, in questo caso sei direttore. Ecco, come direttore come ti sei formato?
Con la gavetta, ovviamente.
Quindi sul campo,
studiando,
diciamo,
ovviamente studiando armonia, contrappunto, come si fa, studiando gli strumenti antichi soprattutto. E poi sul campo, che alla fine, dopo, non dico che sia la cosa più importante, ma mettere in gioco le competenze e le esperienze avute anche come orchestrale in giro per il mondo con tanti gruppi europei, ha portato a far sì che potessi dire la mia dal punto di vista della concertazione. Che poi parlare di direzione d'orchestra nella musica barocca è un po' fuorviante, il direttore praticamente non esiste, cioè nel senso che non è mai esistito all'epoca,
non c'era storicamente.
No? e mettersi lì con la bacchetta davanti è un po' antistorico, ma in ogni caso dare la propria esperienza e quindi formare un gruppo secondo le proprie così, aspirazioni, idee musicali eccetera eccetera, è un'esperienza ovviamente interessantissima.
E compatta il suono, coagula l'interplay.
Beh, devo dire che a dispetto di tutto anche a me piace suonare senza direttore, però noto che ogni volta che c'è un direttore capace, che ha ovviamente delle idee, che te le trasmette molto volentieri, diciamo che la situazione sonora, il risultato è leggermente diverso, nel senso che è leggermente migliore.
Beh, assaggiamolo questo risultato. L'orchestra barocca di Bologna, diretta dal nostro graditissimo ospite di oggi, Paolo Faldi. Ci ricordi cosa abbiamo ascoltato?
Abbiamo ascoltato di Giacomo Antonio Perti una sinfonia avanti la messa.
E ora, caro Valerio, ci tocca anche questa settimana, lo sai,
Questa cosa di note a margine.
Sì, di Gian Sergio Valeriani, che poi cerca, lui va a sfrucugliare, a vedere chi ospitiamo e cerca quindi di avvicinarsi anche in qualche modo, di proporre dei temi che possano intrigare i nostri ospiti.
Allo stesso tempo noi facciamo un vero e proprio trailer di questo programma che probabilmente non andrà mai in onda, caro Sergio.
Non lo so, quindi, diciamo che è decisamente osteggiato. Però noi lo sosteniamo e sentiamo insomma di cosa si tratta in questa puntata.
Note a margine.
Qual è il segreto della grande e secolare tradizione corale britannica?
I love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
In un suo recente saggio, il musicologo francese Pierre Chican sostiene che la particolare sonorità dei cori inglesi derivi dalla loro disposizione nello spazio, che vista dall'alto rivela una leggera curvatura all'estremità anteriore della formazione. Si tratta di una peculiare caratteristica che esalta le qualità dei cori inglesi, specie nell'interpretazione di pagine per doppio coro battente. Ne parliamo con Miguelita Tortuosa, docente di design musicale al Conservatorio di Toledo, e con il primo oboe dell'Orchestra della Svizzera Italiana, Federico Cicoria. Il coro inglese, a cura di Gian Sergio Valeriani. Traduzione e volteggi e parrucche, Erika Sullivan. Regia, Jack Union.
Note a margine.
La settimana prossima, alle 19.19.
Rete 2.
Ecco, alle 19.19.
Però stavolta non ho capito qual era la tesi.
No, in realtà non era chiarissima. Senso che, cioè, il coro inglese, secondo me, ha sbagliato. Perché poi c'erano degli esempi di corno inglese.
Quindi,
Gian Sergio, secondo me, la sua cultura enciclopedica ogni tanto lo ingolfa. Che dici, Paolo?
Cori battenti veneziani, va bene, comunque va benissimo.
C'era un po' di tutto dentro.
C'era un po' di tutto.
Sì, Gian Sergio, comunque lo salutiamo. Io provo grande affetto nei suoi confronti.
Come lo salutiamo?
Così. Telefonato Mario Brunello, dice che ci fa causa, perché questa cosa, cioè, sarebbe la suite per violoncello.
Io metto le mani avanti e ti dico subito che non sono capace di suonare il basso così,
in
tra l'altro.
Modo. Invece pensa che questo era tale Jonas Reingold, bassista dei Carmakanic, una band di progressive rock svedese fondata nel 2002 a Malmö. E il bassista così si è lanciato in questo preludio, poi a un certo punto non ce la faceva più.
Si è ingolfato un attimo. Ma torniamo a Paolo Faldi e dirò solo un nome e un cognome: Jordi Savall.
Basta e avanza, come spunto, diciamo.
È stato un po' il mio inizio professionale del lavoro. Ho avuto la fortuna di essere stato uno dei pochi oboisti barocchi all'epoca, perché alla fine degli anni 80, insomma, eravamo pochissimi e soprattutto c'era Paolo Grazzi, un eccezionale oboista.
È stato tuo maestro.
Che ho studiato con lui, e lo ringrazio sempre tantissimo, alla Scuola Civica di Milano, che in pratica ha un po' messo in giro il nome e mi ha mandato sempre a suonare un po' dappertutto, anche se in Italia all'epoca c'erano pochissimi gruppi, se non uno a Roma e basta praticamente.
E però Savall l'ha intercettato.
Sono riuscito a intercettarlo l'anno dopo che sono stato selezionato come primo oboe nell'Orchestra Barocca Europea. E anche lì è stata un'esperienza fantastica, perché ovviamente si è fatto una cinquantina, 40, 50 concerti, c'era Tom Kopman che dirigeva, e quindi è stata un'esperienza eccezionale. E da lì un pochino il nome ovviamente è trapelato anche nei gruppi più interessanti, e Jordi mi aveva chiamato anche nell'Esperion 20 come suonatore di bombarda, perché suona anche gli strumenti rinascimentali ora, cioè, non più, ma insomma una volta sì, esatto, avevo anche quelli.
Quindi dall'inizio hai avuto modo di frequentare il meglio in quest'ambito.
È stato molto interessante. Poi l'ambiente delle Conseil des Nations è stato veramente una famiglia. ci ho suonato quasi 20 anni, non sempre di seguito ovviamente, ma insomma negli anni 90 abbastanza spesso, molto spesso, qualche disco, qualche incisione, tante tournée.
Quindi una porzione importantissima della tua carriera.
Tra i grandi con cui hai avuto modo di lavorare, citerei anche il nostro Diego Fasolis.
Ah, certo, sicuramente. Diego è un, si può dire, un geniaccio?
Sì, si può dire anche di più.
Anche di più, sì, esatto. Sì, sì. È una persona vulcanica, un musicista estremamente eclettico, e quindi è stato sempre molto interessante anche
con
suonare.
I barocchisti hai lavorato, barocchisti. Anche con i suonatori della Gioiosa Marca.
Anche con i suonatori quando erano chiamati da Diego nei primi anni, dove ancora i barocchisti non c'erano.
Non
diciamo
c'erano
così.
Ancora, esatto.
Beh, ci è venuta voglia di ascoltare Paolo Faldi.
Assolutamente.
Cosa ci hai portato?
Vi ho portato un altro estratto da un altro disco che si fece nel 2000 di Antonio Vivaldi, Sinfonie e Arie d'Opera. Vi farò sentire il primo movimento della breve sinfonia dal Tamerlano di Antonio Vivaldi.
Quindi con l'orchestra
barocca. L'orchestra barocca di Bologna.
Paolo Faldi e l'Orchestra Barocca di Bologna era...
Il Tamerlano, la sinfonia di Antonio Vivaldi, il primo movimento.
Thank you.
i suoni che sopportavamo almeno fino agli anni 80, poi abbiamo smesso di sopportarli, ma insomma la voce era quella dal timbro infantile di Mercy Tyner, che ha dato vita ad un personaggio con la voce del ventriloquo sotto le spoglie di Little Mercy. Questo per i bambini naturalmente, ma a noi interessava, come dire, l'ambientazione ferroviaria.
E infatti.
Sì, viaggiare, ma viaggiare, are.
E questa non è Elena, perché ogni tanto sembra sì, che si lanci, no? Credo sia, no, Petra Magoni, ma insomma ci introduce a questa rubrica nella quale cerchiamo di individuare dei brani che abbiano a che fare con il viaggio.
Con il nomadismo, sì, eccetera. E infatti quello di prima sembrava un trailer di questa rubrica che arriva subito.
Che
però
arriva subito e che evoca un treno che va in centro, così l'ha voluto descrivere Tom Waits nel suo album del 1985, Rain Dogs, una canzone, questo Downtown Train, che è poi stata riletta da Rod Stewart, tra l'altro con la chitarra di Jeff Beck, quindi mica poco. Ma ci sono poi altre versioni, quella originale di Tom Waits resta per noi di riferimento.
Sì, preferiamo quella.
So old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Downtown trains are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the skylight. Nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? Well, I see you tonight.
Ecco, la voce da eunuco di Tom Waits.
Sì, eunuco, insomma. Mi sembra azzardato, no? Una voce che io adoro personalmente, sì, però sì, capisco, sì, che possa dividere.
No, sì, che... sì, sì, però è proprio quelli, sono quelle sporcizie, quell'imperfezione che in realtà in questo caso è un upgrade qualitativo, perché sta bene con questa musica, peraltro.
Certo, Downtown Train ci ha fatto viaggiare, siamo però, ahimè, vicini alla chiusura di questa puntata. puntata in compagnia di Paolo Faldi non abbiamo accennato al fatto che, come tutti i musicisti che suonano strumenti ad ancia doppia, lui non solo è un artista ma è anche un artigiano, nel senso che si deve costruire le ance, insomma un lavoro appassionante in qualche modo. A volte anche fastidioso.
La dannazione delle ance.
La dannazione, non volevo dirlo, ma
con un'ancia buona sei un musicista perfetto, con un'ancia cattiva sei un musicista
e
pessimo.
Sei sempre lì a limare, a fare, a provare.
Insomma, abbastanza, è importantissima,
è
ovviamente.
Importante, certo. Anche quello sì. Si impara sul campo, evidentemente.
Anche quello si impara sul campo. Certo. Sì. Adesso, dato che non ci vedo più, me le faccio fare, quindi ho risolto il problema.
Hai delegato. È stato un gran piacere avere Paolo Faldi ospite, grazie per essere stato anche così ecumenico nel avvicinarti al bailam che ti abbiamo proposto, perché questo facciamo di solito.
Chiudiamo come meglio non potremmo, credo, no?
Sì.
Paolo, cosa ci hai portato?
Questo è il Magnificat di Johann Sebastian Bach, il primo movimento, il primo numero, il Magnificat iniziale, che è un concerto che abbiamo fatto live a Cagliari una decina d'anni fa per la rassegna Echi Lontani, una rassegna storica dell'isola sarda di Cagliari che ha ospitato sempre tantissimi, quasi tutti i musicisti specializzati in musica antica, italiani e stranieri, insomma una rassegna molto importante.
Quindi orchestra barocca
sempre
di Bologna.
Orchestra barocca di Bologna, il coro era il Color Temporis, sempre di Bologna, diretto da Alberto Allegrezza.
Grazie di nuovo a Paolo Faldi.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie a voi.
E noi invece ci ritroviamo puntualmente
settimana prossima. Speriamo senza Elena, ma temo che arrivi anche lei per
la sigla. Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.